Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, in questa che è la settimana della cultura scientifica e tecnologica. Proprio di questo andremo a parlare oggi a Radio Zainet con Lorenzo, che frequenta il liceo classico Visconti di Roma.
Ciao!
E con Francesco, che frequenta invece il liceo Russell di Roma.
Ciao!
Ne parliamo dopo aver ascoltato The Scientist, lo scienziato secondo i Coldplay.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Take me back to the start.
Triste questa canzone dei Coldplay, The Scientist. Spero che non sia altrettanto triste la vostra situazione nelle materie scientifiche, Francesco.
Beh, sorvolerei.
Beh, mi sembra già un'ottima risposta, Lorenzo.
Sì, no, infatti cominciamo malissimo, perché proprio se dobbiamo parlare della mia media in ambito scientifico, insomma.
Non è amore, diciamo, non è amore per questa materia.
No, assolutamente no.
Ma magari durante il corso di questa puntata di Radio Zainet riuscirete a scoprire le vie che portano alla passione per le materie scientifiche. No. Lasciamo perdere. Vabbè, comunque noi cerchiamo comunque di vedere come si può divulgare la scienza in maniera che possa essere resa più appetibile, più affascinante per voi e per i vostri coetanei, tanti che non amano questo tipo di materia. Cos'è che pensate che c'è alla base di questa vostra...
Sicuramente l'impegno da parte mia nelle materie scientifiche non è al massimo, insomma, preferisco accantonarle ed impegnarmi in altre materie. Poi vabbè, il rapporto con la professoressa di matematica è sempre un po' ambiguo, diciamo, è difficile.
È dura, non è amore nemmeno in questo caso. Lorenzo?
Beh, insomma, c'è da dire che è frequente incontrare degli insegnanti di matematica, magari anche non al liceo, già cominciando dalle elementari, poi alle medie, non particolarmente motivati o insomma non particolarmente interessati a trovare modi alternativi anche per insegnare la materia. Tuttavia c'è da dire che sono, diciamo, ambiti che o senti a te vicini proprio in maniera innata, oppure trovare la matematica interessante è qualcosa che magari può avvenire più con il tempo, ma...
O forse anche mai, chissà, per qualcuno.
Forse anche mai. No, ma io della matematica e delle materie scientifiche riconosco il fatto che siano materie comunque interessanti, certo, e importanti. Diverso è poi sviluppare una passione.
Beh, quello sicuramente. Sull'importanza non possiamo certamente discutere, anche perché la vediamo sotto gli occhi tutti i giorni, l'importanza della matematica e delle scienze con quello che facciamo, quello che vediamo, sì, tutto quello che utilizziamo naturalmente. Abbiamo in linea Giorgio Giacomelli, professore emerito presso l'Università di Bologna, nonché ideatore di Scienza Giovane, portale dell'Università di Bologna dedicato alla scienza e a giovani in particolare. Benvenuto a Radio Zainet.
Grazie, buonasera.
Francesco, volevi chiedere intanto tu?
Sì, salve professore, le volevo chiedere come era nata l'idea di inventare un portale per la divulgazione scientifica, soprattutto per i giovani.
È nato perché ci siamo accorti che molti giovani non avevano una buona conoscenza della scienza, e questa diventa sempre più importante nella società civile. E in più c'erano parecchi giovani che tendevano a non iscriversi più alle facoltà scientifiche, ma andare in quelle umanistiche. Noi volevamo fare qualche cosa per rovesciare questa tendenza.
Lorenzo.
Sì, avevo anche io una domanda. Non trova bizzarro che in questa, che è appunto l'era della tecnica, in cui sono proprio i giovani i massimi fruitori dei prodotti tecnologici, ci sia poi un'ignoranza dilagante in ambito scientifico?
Sì, è vero, questo è vero, senz'altro. È difficile da spiegare, ma ci sono molte tendenze politiche da tutte le parti che tendono ad andare in questa direzione. Quindi diventa progressivamente più difficile spiegare la scienza e la tecnologia. E comunque la scienza e la tecnologia vanno spiegate nel modo corretto, in modo molto semplice, con molte figure, e cercando di eliminare sostanzialmente tutte le difficoltà, che per esempio matematiche.
Ecco professore, quanto è difficile divulgare la scienza in questi tempi, insomma?
È abbastanza difficile, bisogna sostanzialmente, abbiamo molti collaboratori, molti professori collaboratori, ma tutti quanti devono fare uno sforzo per essere i più semplici possibili. Se parlano con un linguaggio, diciamo, accademico, diventa difficile comprenderli.
Sì, professore, puoi, diciamo, dirci chi è il ragazzo che oggi si appassiona alla scienza, alla matematica? Qual è l'identikit, diciamo, di questi pochi individui che ancora
pochi eletti
che riescono a portare avanti passioni per materie scientifiche che invece sono così spesso accantonate sia dal sistema dell'istruzione che anche da quello politico?
Ma direi che intanto che la tendenza si è un po' rovesciata, e è successo negli ultimi anni, ci siamo accorti anche noi, ma anche con il fatto che noi cerchiamo, abbiamo un dialogo continuo con degli studenti di scuola media superiore, che la tendenza si è rovesciata e il numero di iscritti a facoltà scientifiche è tornato a crescere, e quindi questa è una cosa per noi positiva. Comunque penso che non ci sia una motivazione completamente profonda, ma un po' seguendo la tendenza. Una tendenza generale era quello che sembra essere la cosa più importante, è apparire in televisione e fare quegli studi che poi in qualche modo fanno apparire più che fare qualche cosa.
Professore, secondo lei è efficiente la divulgazione scientifica nella televisione di oggi? Io ricordo ancora Antonino Zighi che andava la domenica mattina a divulgare il sapere scientifico a Uno Mattina, o comunque un programma del genere, ed era molto semplice la sua divulgazione e comunque era efficiente, ma adesso invece, anche con l'avvento, insomma, del problema dell'energia, del buco dell'ozono, insomma.
No, direi che, diciamo, che è sempre un pochino difficile, ma con un po' di buona volontà e soprattutto scegliendo le parole, cercando di essere più semplici possibili, ci si riesce. E c'è invece un grande interesse nei giovani a seguire questi campi. Per esempio, noi abbiamo accorgendosi di questo problema dell'energia, l'ultimo, diciamo, articolo, lo chiamiamo così anche se non è un articolo, presentato in Scienza Giovane, è proprio il problema il risparmio energetico. E questa è una cosa che raccomando a tutti quanti voi di leggere, perché si può vedere come anche nelle case proprie si può risparmiare energia e quindi risparmiare anche denaro, perché l'energia, il costo dell'energia è salito notevolmente recentemente. Però bisogna fare alcune cose, come quali per esempio spegnere la luce nelle stanze in cui uno non va, usare delle lampadine ad alta efficienza e così via.
Senta, ma come li trovate voi all'università i ragazzi che arrivano dalle superiori? Avete da recriminare qualcosa ai vostri colleghi, delle docenti delle scuole superiori?
Beh, c'è sicuramente qualche cosa che manca, e nel senso che probabilmente c'è stato il fatto che, non so, per esempio le interrogazioni programmate e così via, ha fatto sì che molti studenti abbiano dei buchi particolari. Nei momenti in cui sapevano che non dovevano essere interrogati, probabilmente non studiavano, e allora quindi hanno dei buchi che prima gli studenti di tempi precedenti non avevano, perché non avevano questa faccenda che è una facilità dell'interrogazione programmata, ma sfugge al controllo, e molta gente durante il periodo in cui sanno che non saranno interrogati non studiano.
Lorenzo?
Sì, avevo ancora una domanda. I professori di alcune facoltà scientifiche dell'Università La Sapienza qui a Roma sono recentemente saliti, diciamo, agli onori della cronaca per quella che è stata, diciamo, la manifestazione di disappunto riguardo alla proposta di invitare il Papa a parlare all'inaugurazione dell'anno accademico. Secondo lei, diciamo, esulando anche un po' da quello che è l'ambito puramente didattico, la scienza oggi può trovarsi in pericolo?
Ma direi non da noi, diciamo in altri paesi probabilmente sì, pensiamo a qualche paese musulmano per esempio, ma direi che nel nostro caso direi che non c'è nessun pericolo, nel senso che il dialogo è continuo, e bisogna ricordarsi che noi deriviamo da un qualche cosa di cristiano, che è stato il primo ad aprire gli orizzonti, anche se in qualche caso con difficoltà, ma diciamo direi che non c'è questo problema. Questi problemi che sono sorti, come per esempio qui per il Papa, sono più dovuti a dei malintesi che ad altro. Da una parte c'è un certo numero di professori che preferisce, diciamo, parlare di altri argomenti, non cercare di non far parlare per esempio il Papa, ma dall'altro però c'è una maggioranza che invece ritiene che possono parlare, anzi la cosa migliore è che tutti parlino.
Tornando un attimo sul discorso della metodologia nelle scuole superiori, a proposito di questo, c'è proprio anche nella metodologia qualcosa di sbagliato, al di là delle interrogazioni programmate come diceva lei, c'è qualcosa che potrebbe...
Pensiamo di sì. Per esempio, il non essere, cioè non saperlo fare, la divulgazione in maniera corretta, nel senso che se uno fa una lezione un po' noiosa, con troppe formule e cose di questo genere, e questo non va bene. Esempio, parecchio tempo fa, c'erano i professori di matematica e fisica, e questo era un grosso sbaglio, perché il grosso dei professori erano di matematica, e insegnavano la fisica come se fosse della matematica, mentre le due cose vanno separate abbastanza. La fisica è più un qualcosa di sperimentale rispetto alla matematica, che è un pochettino più a parte a sé stante, però è fondamentale anche lei.
Salutiamo Giorgio Giacomelli, che ricordiamo professore emerito presso l'Università di Bologna, è anche ideatore di Scienza Giovane, portale dell'università dedicato alla scienza. Grazie per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi, buonasera.
Grazie ancora, ci fermiamo per qualche minuto, ma voi restate in ascolto di Radio Zainet.
Zainet, la scuola che fa radio.
Io mi ricordo quattro ragazzi con la chitarra e un pianoforte sulla spalla, come i pini di Roma, la vita non li spezza, questa notte è ancora nostra. Ma come fanno le segretarie con gli occhiali a farsi sposare dagli avvocati? le bombe delle sei non fanno male, è solo il giorno che muore, è solo il giorno che muore. Gli esami sono vicini e tu sei troppo lontana dalla mia stanza. Tuo padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto, la luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima, le mie mani sul tuo seno e fitto il tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani. Non fermare, ti prego, le mie mani sulle tue cosce tese, chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberone in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Notte di giovani attori, di pizze fredde e di calzoni, notte di sogni, di coppe e di campioni. Notte di lacrime e preghiere, la matematica non sarà mai il mio mestiere.
E gli aerei. La matematica non sarà mai il mio mestiere, cantava Antonello Venditti in questa canzone che normalmente mettiamo in prossimità degli esami di maturità che quest'anno toccheranno al nostro caro Francesco, giusto?
Sì, l'angoscia mi assale, però vabbè.
Tu matematica tranquillo, vero?
Ah, vabbè, il 6 politico va bene.
Sì.
Sì, sì.
Ci speri, insomma.
No, no, sì. Ci arrivo, dai.
Lorenzo invece ha ancora un annetto prima di arrivare al fatidico momento della sì. maturità. E quindi ancora della matematica non si preoccupa, anche perché lui facendo il classico non ha questa preoccupazione, tutto sommato, almeno non agli iscritti.
Ma insomma, di solito cerco di non pensarci. Poi quando ci penso, intendo agli esami, quando ci penso, insomma, cambia tutto. Però per ora posso ancora permettermi di non pensarci.
Allora, ancora matematica, ma non solo, perché poi la settimana della cultura, della scienza e della tecnologia non è soltanto questo, ricordiamo, organizzata dal MIUR, e sul sito del MIUR troverete tutti gli appuntamenti nelle vostre città. Voi andrete a qualche appuntamento, ragazzi, di questi?
Io non mi ricordo se era l'anno scorso o due anni fa, quando qui a Roma c'è stato il Festival della Matematica.
Che sarà prossimamente di nuovo all'Auditorium.
Che ci sarà prossimamente di nuovo all'Auditorium, e mi ricordo che fu una cosa molto interessante e ben organizzata. Per cui, insomma, consulterò il programma e se ci sarà qualcosa di interessante da vedere, sicuramente
magari
andrò.
Saranno gli stessi professori a portarci in questi meandri oscuri della matematica, chi lo sa. Sicuramente da solo o massimo con un amico non ci andrò.
Dice al massimo vai al cinema con sì. un amico. Ok. Secondo ospite a Radio Zainet abbiamo Emanuela Arnau, docente di matematica presso il liceo Malpighi di Roma. Benvenuta a Radio Zainet.
Buonasera.
Allora, Francesco.
Sì, salve professoressa. Senta, le volevo chiedere in cosa consistono questi laboratori di matematica creativa.
Allora, da diversi anni il Ministero sta lavorando su questa tematica, perché la matematica è una delle materie più odiate dagli studenti e anche a livello internazionale le competenze dei nostri ragazzi sono andate via via scemando. Ed è stato prodotto una serie di iniziative, fra cui questo Piano Nazionale Mattabel, che un po' è stato la nostra idea promotrice, insomma, ci ha portato a sviluppare questi tre pacchetti. Diciamo che i ragazzi sperimentano delle attività proprio da un punto di vista proprio laboratoriale, come se fosse una bottega di apprendimento, di una un apprendistato. E quindi le tre attività si rivolgono sia alla geometria che al campo dell'aritmetica, e proprio con carta e penna, quindi non è un laboratorio da un punto di vista informatico, e quindi sono anche con materiale molto semplice. Con carta e penna loro cercano triangoli in una griglia di punti, cercano di effettuare dei calcoli, cercano di capire l'importanza delle definizioni. In effetti le attività sono queste tre.
Lorenzo?
Volevo chiedere alla professoressa se è vero ciò che lamentano molti studenti, molti professori, e cioè il fatto che le competenze degli studenti sono realmente andate scemando negli anni, e non è, diciamo, una lamentela diventata un po' endemica della classe docente questa.
No, questi si fa riferimento a dei progetti internazionali, il piano OCSE-PISA, che di volta in volta fa delle verifiche a livello internazionale europeo delle competenze degli studenti. Ora, i nostri studenti, che prima arrivavano a certe posizioni a livello europeo, adesso hanno posizioni sempre più basse. Questo anche perché il metodo di insegnamento da noi è cambiato relativamente, e quindi le competenze che si vanno a testare col metodo OCSE-PISA non sono quelle che vengono fornite dagli insegnanti. Quindi gli si chiede di dare quello che non hanno ricevuto. Adesso un pochino la matematica sta virando verso queste nuove tematiche, che si basano proprio sul fare matematica, costruire matematica insieme.
Appunto, perché lei dice che le posizioni degli studenti italiani nelle classifiche che appunto rilevano la competenza in questi ambiti si è diciamo retrocessa, però c'è anche da dire che il vincitore delle Olimpiadi Mondiali di Matematica, le ultime che ci sono state, è proprio un ragazzo di Roma, quindi probabilmente una sorta di rinascimento, se così lo possiamo definire, sta cominciando.
Sicuramente anche le Olimpiadi della Matematica stanno aiutando in questo verso. Molte scuole stanno lavorando anche sul materiale fornito dalle Olimpiadi, che un pochino va nel verso che dicevamo di sia competenza strutturata che iniziativa, inventiva, intuizione, metodo induttivo. Queste cose sono tutte le novità che stiamo cercando di portare avanti nella scuola.
Abbiamo intervistato prima un docente universitario e un pochino si attribuisce, parlo a lei non naturalmente come professoressa Arnau, ma insomma come classe docente delle superiori, qualche responsabilità nella preparazione non troppo brillante dei ragazzi quando vanno ad immatricolarsi all'università. Per esempio per il fatto che ci sono le interrogazioni programmate, che quindi magari ci sono delle lacune perché i ragazzi non studiano tutto il programma. Le offro velocemente la possibilità di scolparsi, tra virgolette, ovviamente.
Dunque, il discorso è tutto a ricaduta a scendere, perché arriviamo fino alla scuola materna, perché anche noi li troviamo 10 anni fa erano più preparati di adesso, e 20 anni fa, quando ho cominciato a insegnare, erano molto più preparati di adesso. Però questo, al di là della capacità della scuola di intervenire, è proprio la società che è cambiata. Cioè, la possibilità che noi abbiamo di intervenire sul ragazzo è cambiata, e noi dobbiamo in parte modificarla, perché non è che possiamo fare la scuola spot, però bisogna anche in parte adeguarsi e sfruttare quei metodi che ai ragazzi riescono più facili, quindi di avvicinarli in maniera che gli è più congeniale, quella maniera che gli è più congeniale. Poi la competenza sicuramente è andata scemando, questo è vero.
Dove sono aperti, per chiudere, e quando sono aperti i laboratori di matematica creativa?
Allora, per noi sono aperti dalle 4 alle 7 su 2 turni, 4, 5 e mezza, 5 e mezza, 7, presso il liceo scientifico Malpighi a Roma, via Serafini. E poi di mattina, se qualche collega vuole portare le classi, però questo dovrebbe prenotare, perché la mattina poi noi abbiamo la didattica e la questione è molto più complicata.
Salutiamo la professoressa Emanuela Arnau del liceo Malpighi, grazie per essere intervenuta oggi a Radio Zainet.
Buonasera, arrivederci.
Noi adesso invece ci fermiamo prima dei saluti per ascoltare un bel pezzo di Matteo che ci dice dalla regia protagonista di Flashback, Bob Marley. Perfetto, a più tardi.
Siete pronti per questa sera? È difficile che qualcuno non lo sappia, comunque ci pensiamo noi a rinfrescarvi un po' la memoria. Questa sera è previsto un super live show del re della musica reggae. Ovviamente stiamo parlando del grande Bob Marley. Per l'esibizione di questa sera è previsto uno spettacolo che gli addetti ai lavori giudicano straordinario. Anche perché la salute di Bob pare stia peggiorando giorno dopo giorno, ma lui non ne vuole sapere di lasciare da soli i suoi fan. Grande Bob, siamo tutti con te. E per questo ti stiamo vicini ascoltando Could You Be Loved?
Bentornati in studio con Flashback. Correva l'anno 1980 quando il grande Bob Marley fu quasi costretto ad abbandonare un concerto a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nonostante la tremenda malattia, Bob ha cercato di stare il più possibile in contatto con i suoi milioni di fans. Pensate che al suo funerale in Giamaica il 21 maggio del 1981 erano presenti centinaia di migliaia di persone. Una cerimonia degna di un re.
E con Bob Marley arriviamo al termine di questa puntata di Radio Zainet, dove abbiamo avuto con noi Lorenzo, che frequenta il liceo Visconti di Roma.
Ciao.
E Francesco, che frequenta il liceo Russell di Roma.
Ciao, grazie a voi.
Simona Neri vi saluta e vi dà appuntamento con Radio Zainet a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it.